Volevamo un po' capirne di più di queste varianti che stanno
Certo.
terrorizzando, ecco, un po' tutti.
Sì,
Cosa
sì.
sono?
Ma innanzitutto il virus che diciamo quando entra in un organismo cerca di tutto per sopravvivere, cioè non gli conviene distruggere l'organismo, però stabilire una specie di patto di convivenza. È un patto biologico abbastanza importante questa finalizzazione. E quindi diciamo, una particella piccola come il virus cosa può fare per stabilire, diciamo, un quieto vivere? Può fare soprattutto qualcosa che da una parte non distrugga la cellula in cui è penetrato, ma dall'altra nemmeno di essere distrutto dalle difese immunitarie dell'organismo. E
Quindi
quindi diciamo, se c'è la possibilità di variare per il virus, il fine è quello. La possibilità poi è legata, per esempio, agli stessi anticorpi che vengono formati, che lui cerca di sfuggire.
si adatta per sopravvivere, diciamo, per continuare
Esatto,
a
quello è
vivere in un
un fatto
organismo.
biologico abbastanza fondamentale, questo, nel senso
Questo.
dell'ecologia, diciamo, totale di tutti, diciamo, gli esseri.
È una cosa nuova, diciamo, che ci sia una variante di un virus o succede
No, no,
normalmente?
succede normalmente, anzi l'esempio maggiore è il virus influenzale, ma poi anche a livello, diciamo, delle famiglie virali c'è sempre questa possibilità.
Quindi niente di nuovo sotto il sole,
No,
ricapitolando.
assolutamente. D'altra parte si sta facendo tutto questo rumore adesso, ma nessuno praticamente ha detto che già a fine marzo, quindi quando noi eravamo in piena epidemia, si era stabilita già una variante, che poi da aprile è stata sempre maggioritaria, che già aveva sostituito nel cosiddetto, diciamo, nella catena terminale, un amminoacido che poi era l'acido aspartico con la glicina. E questo permetteva al virus di, come dire, di passare meglio nelle cellule, di contagiarle meglio, però questo non vuol dire che fosse più virulento, più aggressivo, che desse, diciamo, fatti patologici
Quindi
maggiori.
non sono neppure delle varianti, diciamo così, pericolose, come si dice.
No, l'unica pericolosità è quella che ovviamente rispetto al precedente, chiaramente noi abbiamo meno anticorpi, o meglio, dobbiamo cambiare gli anticorpi, e così riguarda pure l'aspetto forse più pratico, che è quello dei vaccini.
E invece per quanto riguarda le varianti ibride, cosa sono?
Ma le malattie ibride vuol dire che dovrebbe essere una parte di un virus e una parte di un altro. D'altra parte, se noi pensiamo che i vaccini col conduttore non sono altro che degli ibridi, che poi dopo possiamo anche parlare di chimere, ma sempre là siamo.
Ecco, per restare in tema di vaccini, molti manifestano preoccupazione sul vaccino Pfizer-BioNTech o su quello di Moderna, perché sono a mRNA.
Sì.
Può spiegarci cosa vuol dire?
Sì, senz'altro, normalmente in qualsiasi, per così dire, cellula c'è la cosiddetta molecola della vita che è il DNA. E poi su questo DNA, in maniera proprio speculare, c'è un altro acido nucleico che si chiama RNA. E questo specularmente, diciamo, è rispetto al DNA, e porta le informazioni del DNA a delle, noi li chiamiamo ribosomi, là dove si producono le proteine, che però sono di informazione RNA messaggero, e queste sono lo stesso nome, ribosomi vuol dire che sono parti sempre di acido ribonucleico.
Ecco.
Successivamente è possibile anche addirittura che intervenga un altro, diciamo, RNA messaggero, che sarebbe l'RNA messaggero transfer. Però quello importante è sapere che allora, se noi facciamo un nuovo vaccino utilizzando questo messaggero, ovviamente, come dire, a livello produttivo è relativamente più semplice che creare, per così dire, il vettore di cui dicevamo prima, un vaccino chimerico, per essere, diciamo, chiari.
Però ci sono alcuni medici che hanno manifestato alcune preoccupazioni su questo meccanismo, nel senso che hanno evidenziato la possibilità che i vaccini a mRNA vadano poi ad incidere sullo stesso DNA, provocando malattie anche pericolose. Lei è d'accordo con questa lettura?
Ma non in questo modo semplice, perché già il bugiardino di questi vaccini già parla che ci può essere innanzitutto una certa sintomatologia dal mal di testa a mali articolari, muscolari diversi. Poi parla anche che c'è la possibilità di dare allergie, ma questo è comune a tutti i vaccini. Dipende appunto, diciamo, come vengono somministrati, cioè non è che c'è solo l'RNA, c'è ovviamente un altro materiale che è vero che questo RNA poi è liposolubile, viene perciò utilizzato anche questo nell'introduzione. E poi dico, la cosa forse più importante di questo aspetto è che dobbiamo vedere in prospettiva. Ebbene, lo dice lo stesso Bugiardino che possono dare delle malattie cosiddette autoimmuni. E
Ecco appunto.
questo poi per giunta è un altro aspetto che poi si deve leggere nel bugiardino, che non vengono consigliate in gravidanza, anche se presumibilmente perché nella prima fase di sperimentazione non c'è stato modo di provare questo. E poi soprattutto però, ecco, di far passare almeno 2 mesi da un eventuale concepimento.
Eppure sono stati già somministrati a molte donne e ragazze in età fertile.
Eh sì, questo qua appunto è stato un po', diciamo, contrario a quello che bisognava fare. Per esempio, in Inghilterra ci hanno cominciato con gli anziani. E quando si è in età, per così dire, fertile, noi non sappiamo, diciamo, potenzialmente, ecco, che l'mRNA può eventualmente integrarsi in qualche modo in questa cellula. Ora, escluderlo per principio, però non è nemmeno giusto, perché queste cose devono essere proiettate nel tempo e ovviamente non c'è stato il tempo
Per
diciamo, per
ultimarlo,
provarla.
certo.
E quindi diventa un fatto fondamentale. D'altra parte, mentre io già l'ho detto dall'inizio, che questo RNA messaggero potrebbe addirittura anche legarsi a un altro, diciamo, simulare un altro RNA, diciamo, virus latente, oppure eventualmente la possibilità di dare il codice proprio al nostro, diciamo, al nostro DNA, come accennava lei prima.
Certo.
Allora, questa cosa qua, diciamo, di questi rapporti, diciamo, che sembrano impossibili, oppure vengono esclusi dai cosiddetti saccenti della biologia molecolare, ma effettivamente proprio in questi giorni è uscito un lavoro dell'Università di Boston che ha dimostrato che tutto sommato questa cosa è impossibile, invece può essere possibile, dando ragione a quelli che dicevano fin dall'inizio che questo aspetto, per così dire, sperimentale, ma a questo punto è diventato pratico, riguardava un po' quello che erano gli OGM, qualcosa dietro, che sono stati proprio vietati per questo.
Cioè, lei ha detto che questo aspetto è diventato pratico, nel senso che, voglio dire, la somministrazione sta coincidendo poi alla fine con la
Esatto.
sperimentazione umana?
Ma io direi che come tutte le cose, a partire dall'OMS, ha detto che ci volevano 18 mesi per avere un vaccino. E poi anche quello che diciamo, l'esperienza delle vaccinazioni precedenti, ma non c'è stato mai un vaccino che già sia stato pronto in pochi mesi, soprattutto che se il vaccino è efficace, però purtroppo, come dire, potrebbe non essere sicuro, ecco perché le due cose devono andare associate, da una parte l'efficacia e dall'altra la sicurezza.
E da questo punto di vista la preoccupano questi decessi sospetti e queste reazioni avverse che si stanno modificando, che poi sono stati anche, diciamo, come dire, nucleati in molti report. Si parla già di 8.000 danneggiati nella sola Italia.
E direi che l'Italia va giunta a stare al primo posto in Europa. Le altre nazioni, Germania, Inghilterra, Spagna in particolare, sono di gran lunga meno rispetto a questa situazione, come numero dei casi. D'altra parte anche, diciamo, negli Stati Uniti, che poi sono quelli che l'hanno prodotto, diciamo, questi vaccinare RNA messaggero, hanno avuto anche dei problemi, nel senso che hanno descritto varie situazioni, dall'anafilassi, c'è cioè una risposta allergica però abbastanza forte, a quello per cui, diciamo, queste situazioni andrebbero fatte sempre in ambiente, per così dire, ambulatoriale, quindi dove ci sono gli antidoti, in questo caso se succede uno shock anafilattico, per intendersi. E poi anche perché, tutto sommato, anche negli Stati Uniti si è parlato di paralisi facciale, si è parlato anche di diversi problemi che sono legati in soggetti fragili, diciamo, a mettere in evidenza proprio le patologie del soggetto stesso.
Ecco, considerando questi dati, non può essere, pericoloso continuare a pensare a una somministrazione di massa, o addirittura a meccanismi come il Covid Pass, il Green Pass che già viene utilizzato, in Israele, che possono potenzialmente moltiplicare i danni?
Ma diciamo pure che potenzialmente, così come è stato utilizzato questo aspetto sul lato pratico, però anche potenzialmente bisogna pensare ai tanti, come giustamente dice lei. Cioè, no, noi facciamo questo senza avere un'esperienza, senza avere una proiezione, senza, poi che fa? Mica può tornare indietro se uno danneggia la gente, non so se rendo l'idea.
Appunto, appunto. Ecco, da medico, quale potrebbe essere un consiglio pratico per indirizzare, ecco, poi magari chi si
Ma
trova.
sai, io ho visto che per prima cosa, e la prima notizia per giunta, è stata quella del vaccino russo, che era un vaccino, diciamo, relativamente moderno, perché è fatto con un vettore di un altro virus che porta, diciamo, le proteine, in questo caso il gene che poi fa le proteine del coronavirus. E poi soprattutto anche in Cina ne hanno fatto diversi, hanno fatto da quello inattivato, intendiamoci, tipo solto, cioè il virus trattato con sostanze chimiche, perciò lo inattivano e quindi possono somministrarlo senza problemi, perché eventualmente evitano l'aspetto patologico, ma noi lo stesso produciamo gli anticorpi nei riguardi del virus. Cioè, una cosa classica, diciamo.
Ecco,
Poi c'è stato anche altri dettagli riguardo, diciamo, le proteine, la polimerasi, insomma, ci sono diverse modalità di preparazione, però quello ovviamente ha scombinato tutto il panorama, è stato proprio i vaccini RNA messaggeri, che poi
ecco.
erano stati soltanto provati in precedenza, che poi ci troviamo soltanto negli ultimi 2 anni, con la stessa influenza, con lo Zika e anche con un vecchio, diciamo, virus come quello della rabbia. Però, ripeto, non c'è abbastanza tempo poi per fare quello che è stato fatto. E quindi ci possono essere ovviamente delle controindicazioni che sono, diciamo, anche a livello scientifico dimostrabili, perché mentre loro sono riusciti a fare passare dei motivi di emergenza
Ecco.
all'FDA, cioè alla Food and Drug Administration, che ha dato il nulla osta, parlando addirittura del 90%, tanto dal 90-95%, di efficacia. Poi chi gli ha fatto, per così dire, i conti in tasca è stato quel professore Peter Dowie, che ha pubblicato sul British Journal of Medicine un editoriale in cui ha detto: guardate, se noi vediamo quello che loro hanno presentato per avere l'approvazione, perché poi il resto è tutto brevettato e quindi non vengono presentati questi casi se non tra qualche anno, ebbene, in particolare allora questo un studioso, per giunta, se non sbaglio, del Maryland, ha detto che eventualmente, se no, si poteva arrivare dal 19 al 29% l'efficacia, considerando tutti i soggetti e come questi soggetti erano stati, per così dire, e controllati. E questo già ha messo un po' in nome di, un punto interrogativo su questa questione.
Certo. Che comunque si parla, si continua a parlare del vaccino americano, del vaccino cinese, di quello russo, però ci si dimentica anche di un'ovvietà, cioè che non è detto che una persona sia malata o abbia tutta questa necessità di
No,
vaccinarsi.
ma lei dice bene, perché in particolare dobbiamo considerare che tutto sommato, e teniamo presente soprattutto fin dall'inizio i dati cinesi, ma l'81% delle situazioni è una banale raffreddore febbrile, soltanto diciamo un 4,7% dei casi si parla di una fase critica della malattia. E quindi, come con tutte le malattie, prima uno interviene, meglio è. E questo purtroppo non è stato fatto, perché non si può diciamo, suggerire a un soggetto con la febbre e con la sintomatologia ormai, diciamo, acclarata del coronavirus, dire prendiate la tachipirina. Non ha senso.
Certo, cioè quindi lei sta dicendo da medico, da professore, che dopo un anno di emergenza, chiamiamola così, presunta emergenza, non serve chiudere l'Italia, non serve mettere in campo determinate misure perché si tratta di un virus, diciamo, simile all'influenza, mi pare di capire.
Certo, d'altra parte lei tenga presente, perché poi non vuole dare, insomma, non vuole fuorviare la situazione. Certamente è una cosa importante, come d'altra parte l'influenza può dare pure delle encefaliti, può dare altre patologie di organo. Così questo virus può dare anche delle altre alterazioni, per esempio quelle a livello vascolare, che sono quelle per cui inizialmente, facendo le autopsie, non si era capito che era inutile dare ossigeno. O intubare questi soggetti, ma bisognava invece dare l'eparina, per intenderci. C'è una meta associata al cortisone che è un antinfiammatorio, quindi cioè, si evitava la cosiddetta tempesta dei mediatori, diciamo, linfocitari, che sono quelli che succedono nelle infiammazioni abbastanza pesanti, che invece non succede nel bambino, nel soggetto giovane, perché c'è un sistema di rispondere che non è, diciamo, alterato come quello dell'anziano.
Quindi per i bambini non dovrebbero preoccupare neppure le varianti che
Assolutamente,
stanno dicendo.
assolutamente, né varianti né altro, perché il bambino sano non ha proprio problemi,
No.
anche diciamo il bambino cresciuto. Cioè.
Certo. Un'ultima domanda e chiudiamo. Quindi non serve neppure, cioè molti stanno consigliando, è già partita questa corsa agli anticorpi monoclonali. Cosa sono e servono davvero? Possiamo continuare a vivere normalmente come abbiamo fatto fino all'anno scorso per l'influenza?
Ma tenga presente che l'anticorpo monoclonale in particolare era stato preparato per la prima SARS, però non era stato utilizzato perché era finita troppo presto, in 6 mesi in sostanza, pur facendo 774 vittime su oltre 8.000 contagiati. Però diciamo allora che è stato preparato l'anticorpo monoclonale, che si fa in culture di tessuto nei riguardi ovviamente della particella virale, e poi si utilizzano questi anticorpi a livello, per così dire, di somministrazione. Fu fatta un'impressione sperimentale del furetto, e poi i dati sono stati pubblicati nel 2004 con molto successo, diciamo, nel caso della prima SARS. Poi successivamente c'è stato bisogno di ricorrere a anticorpi monoclonali, come anche ovviamente alla sieroterapia, cioè gli anticorpi dei soggetti guariti, soprattutto per la MERS, cioè la cosiddetta SARS del Medio Oriente, perché la mortalità non era più del 10%, come abbiamo visto prima, ma addirittura del 36%. E l'Istituto Pasteur, che si è occupato in particolare di questo, ha pure pubblicato una serie di lavori scientifici in cui ha dimostrato che sia il soggetto dei soggetti guariti, sia diciamo, gli anticorpi, il soggetto guarito, sia anche in particolare l'anticorpo monoclonale, diciamo, prodotto a bella posta, avevano avuto un successo, e addirittura poi lo sappiamo bene che poi, perché poi la SARS del Medio Oriente si sparsa in tutto il mondo, però in fase molto localizzata, ci cioè sono quelli là che noi chiamiamo a macchia di leopardo, per così dire. Però sono tutte malattie che una volta inquadrate, diagnosticate, si possono curare, nonostante come dire, la partenza potenziale di una mortalità di un caso su tre.
Ecco, quindi non c'è, diciamo, bisogno di fare allarmismi, i soggetti sani
Esatto,
reagiscono da
e quando
soli
lei parla di
come...
anticorpi monoclonali, effettivamente ora finalmente sono stati prodotti, però teniamo presente che la prima fase dell'epidemia, e fra l'altro è stata quella fatta che hanno controllato i cinesi, è stata con la sieroterapia, quella è stata la cosa migliore, che poi è stato confermato anche negli Stati Uniti, che hanno utilizzato addirittura la sieroterapia, in questi casi addirittura come profilassi, proprio per gli operatori sanitari, ben 35.000 che potevano avere contatto con potenziali pazienti contagiosi, non so se le do l'idea.
Sarebbe poi quella plasmaferesi di cui ci ha
Sì,
parlato la scorsa, ecco qua.
esatto. E poi per finire, perché giustamente lei dice come sa fare che sia anticorpi monoclonali adesso, ecco, anche loro purtroppo sono legati, come diciamo, ai vaccini, alle varianti. Allora c'è la possibilità che l'anticorpo monoclonale non funzioni con una variante, perché è stato preparato nei riguardi, diciamo, della variante precedente, non so se rendo l'idea.
Certo.
Però come con i vaccini che si possono modulare e quindi, come dire, fare il vaccino apposta anche per le nuove varianti, analogamente si possono fare anche monoclonali.
Certo.
Ecco perché bisogna sempre stare molto attenti, vagliare i laboratori, avere una specie di banca dati su queste situazioni. Per esempio, in Inghilterra sono bravissimi nello studio delle varianti. Perché, beh, infatti la nostra variante inglese è quella che è stata più, diciamo, reclamizzata.
Diciamo siamo ancora un po' indietro per alcune cose o c'è, si sta facendo confusione?
No, io presumo che la confusione è legata al fatto che purtroppo si sono occupati di questa epidemia gente che non aveva nessuna esperienza, né di epidemie e soprattutto nemmeno di virologia, e quindi quello che ha creato la grande confusione, soprattutto nel nostro paese.
Lo accetterebbe un incarico ipotetico all'interno di un CTS? Nessuno l'ha mai interpellata, purtroppo, direi anche.
Beh, effettivamente io per giunta non solo, diciamo, ho sempre fatto virologia, ma io sono quello che anche le epidemie mie, proprio quella del colera di Napoli nel 73, sono intervenuto, io soprattutto, la cosa che mi dà più, per così dire, piacere è quello che quando sono riuscito a salvare i bambini di Napoli nel 79, isolando il virus respiratorio sincizionale per un
Certo.
male non oscuro, ma era la bronchiolite, e quindi che c'era la possibilità di intervenire a livello pediatrico, rispetto invece anche in quel caso, se andavano direttamente in rianimazione, venivano intubati e quindi, diciamo, si peggiorava il caso. E così,
Sì.
ovviamente, all'inizio dell'AIDS sono stato fra i primi ad avere una metodica che poi avevo preso da Cambridge, che si poteva fare diagnosi prima del famoso più gettonato ELISA, oppure eventualmente già allora, utilizzando lo spunto di soggetti, diciamo, trattati con il plasma, si poteva salvare o prolungare la vita. Prima, non dimentichiamoci che fra l'isolamento del virus nell'83 e i farmaci salvavita del 97, un cocktail di farmaci, sono passati ben praticamente 14 anni.
Certo. Beh,
C'è
sì.
tutta una serie di situazioni, poi non parliamo pure anche dei tempi recenti, l'influenza aviaria, quella suina. Scodugno era al primo posto per un numero di pazienti, ma perché venivano, come dire, diagnosticati e quindi curati al momento giusto.
Certo, sì. Diciamo riassumendo che il suo è sicuramente un curriculum invidiabile, quello di alcuni, diciamo, che magari sono sovraesposti mediaticamente, non lo è altrettanto, ecco, possiamo dirlo serenamente.
Sì, beh, come dire, è la realtà delle
Certo, sì,
cose.
bisogna dirlo. Un ultimo flash, un'ultima domanda, ne vogliamo approfittare di questa sua competenza per dare Un consiglio, ecco, a quelli che leggono, su come fare affidamento sul proprio sistema immunitario, come potenziarlo, come gestirlo, come migliorarlo, come per abbandonare, ecco, questo meccanismo allarmista, ecco, perché noi abbiamo poi il nostro migliore difensore nel nostro corpo.
Lei ha ragione, però bisogna appunto, si è fatto in proposito, avevano detto pure i cinesi con la loro delegazione quando era venuto lo scorso febbraio, cioè di un anno addietro, loro avevano anche suggerito la vitamina C, però non a milligrammi ma a grammi, l'importanza della vitamina D che fra l'altro è stata pure studiata, mi pare, per primi in Italia, proprio in Piemonte, per l'efficacia eventualmente di fare profilassi. E poi anche poi nulla fuori la lattoferrina, anche queste sono tutte sostanze che poi proprio, come dire, sono in aiuto proprio al nostro sistema immunitario.
Poi l'anno scorso ormai ci diceva anche fare attività fisica, quindi uscire ed evitare poi quello che è la dinamica del lockdown, cioè stare all'aria aperta è anche una medicina.
Assolutamente, il virus non, come dire, non sta bene sia agli ultravioletti del sole che lo distrugge in pochi minuti, e sia anche, diciamo, chiaramente quando c'è una giornata di sole, anche il vento, la brezza marina, ma dove vuole che ci sia il virus? Non esiste.